Buongiorno e grazie a tutti, siete in tanti a voler diventare immortali, vediamo cosa si può fare. Mi scuserete se all'inizio vi leggo qualche riga che ho scritto prima di venire qua, mi viene più comodo per introdurre l'argomento, anche perché è abbastanza emozionante fare il cinema e quindi non, mi siedo un attimo. Non ho segreti da svelare sull'immortalità e neppure parole che valga la pena appuntare, ma vi dirò semplicemente quello che so, quello che ho imparato viaggiando nel futuro. Perché è vero, sono partito cercando di vincere la morte, la mia morte, e sono tornato con una consapevolezza personale che però si trascina dietro molte domande, domande alle quali non ci sono risposte giuste o sbagliate, ma esistono solo scelte che compieremo tutti insieme. Viviamo un tempo nel quale ci è richiesta grande responsabilità e forse neppure questa sarà sufficiente per recuperare gli errori passati e quelli presenti che stiamo facendo. Tutti conosciamo lo stato del nostro pianeta e non sono certo io la persona più adatta a parlarne. Io sono qui per raccontarvi del futuro, in un momento storico che ci vede più che mai protagonisti, tanto che per la prima volta nella nostra storia giochiamo con la nostra stessa estinzione. Siamo alla fine di molte cose. Alla fine di un'era, quella dell'Homo sapiens, e alla fine della geografia in un mondo ormai globale. Siamo tutti sulla stessa barca, ora come non mai. Insieme camminiamo nell'antropocene, o entriamo nell'era transomica, o chiamiamola come vogliamo, ma la vita e la morte presto dipenderanno solo dalla nostra volontà. Ecco, di questo vi racconterò, della volontà di vivere e delle 8 vie che l'uomo ha trovato per non morire più, o quantomeno per sopravvivere a se stesso. Vediamo se. Vi ho mostrato questo piccolo video che ho fatto per portarvi ad un anno, che è l'anno al quale si rivolgono tutti gli studi più autorevoli delle istituzioni internazionali. I numeri che avete visto nel video, mi scuserete così la ragionevole approssimazione, descrivono nella maniera più verosimile il mondo che vivremo. È inutile dire che sarà un mondo molto diverso e non è invece scontato sapere se e come ci arriveremo. Vi racconterò solo alla fine la mia storia. Che nasce da così, ragioni molto personali e che mi hanno cercato appunto, mi hanno spinto a cercare un modo per vincere la morte. Ma queste cose ritengo che meritino appena così, la curiosità del pettegolezzo, insomma. L'immortalità invece è una cosa seria. È una cosa seria perché presto potrebbe smettere di essere una figura astratta e ce la ritroveremo, nelle nostre mani, saremo noi a decidere, noi che non sappiamo neanche cosa fare la domenica pomeriggio se piove, potremmo diventare immortali. Non sono un uomo di scienza, ma a questa mi sono affidato nel tentativo vano, devo ammetterlo, di non perdermi. E sono partito da ciò che di più, futuribile e lontano mi venisse in mente, cioè la vita nello spazio, la nostra vita nello spazio. La prima storia, che voglio così raccontarvi, riguarda proprio. Non so cosa vediate, perdonatemi. Ok. Riguarda appunto i tentativi che stiamo facendo per raggiungere altri pianeti, e in particolare Marte. Alle Hawaii, sul vulcano Mauna Loa, la NASA ha un laboratorio, un centro sperimentale, uno dei tanti, nei quali però addestra in qualche modo, sperimenta astronauti, persone, alla vita su Marte. Ho incontrato sei di questi ragazzi, sei giovani astronauti, sono tutti giovanissimi appunto, e il comandante, che era una donna, che si chiama Carmel Johanston, ha 23 anni, e viene dal Montana, è un'idrogeologa. Sono tutti motivati così dal fuoco dei pionieri, della scoperta di nuove frontiere, però la vita su Marte, come molti di voi sanno, non sarà affatto facile. Cioè, stiamo parlando del deserto più aspro che l'uomo possa conoscere, stiamo parlando di venti che tirano alla velocità del suono, stiamo parlando di avere due satelliti in questa vita futura che si chiamano Phobos e Deimos, paura e terrore. Insomma, non sarà affatto semplice. Probabilmente i primi che raggiungeranno il pianeta moriranno a causa delle forti radiazioni a cui saranno sottoposti durante il viaggio. Per cui mi domandavo che cosa ci fosse dietro, che cosa spingesse queste persone, che cosa spinga l'umanità ad andare tanto lontano. E siccome dietro le grandi ricerche scientifiche ci sono sempre delle persone, questo è il modulo abitativo marziano, sono andato là e ho cercato di capire chi fossero questi giovani astronauti, questi giovani scienziati che dedicavano la loro vita a una vita altrove, appunto. E ho scoperto che tutti quanti hanno una motivazione personale che li spinge a fare quello che fanno. E in particolare ce n'è uno che mi si è, diciamo, col quale ho stretto un rapporto maggiore, forse perché è l'unico europeo, un francese, che si chiama Damien, e per cui così, probabilmente più degli altri era spinto a sviluppare pensieri un po' più alti e meno concreti. E Damien si è trovato in grossa difficoltà durante questa missione, tanto da avere una crisi psicologica molto importante, che riportava in superficie appunto un passato molto doloroso. Damien è stato abbandonato dalla madre a Parigi, e quindi è cresciuto, ha passato lungo tempo in un orfanotrofio, poi è stato adottato da una famiglia molto buona, molto ricca, che l'ha cresciuto, gli ha permesso di fare ciò che ha fatto, e solo al momento della sua partenza ha ritrovato una madre nella quale non riconosceva nulla di sé. Però questo trauma, insomma, se l'è portato nello spazio, in questo anno di simulazione che ha passato nel modulo abitativo che avete visto prima, chiuso, isolato dal mondo, e questo trauma è cresciuto insieme ad un semino che la mamma gli ha donato, l'unico regalo che gli ha fatto e anche l'unica cosa che poteva portare nello spazio, perché nello spazio non potremo portare nulla se non noi stessi, cioè arriveremo nudi in qualche modo in un altro pianeta. Questo per ragioni economiche soprattutto, cioè un chilo, scusate, un grammo di peso costa 2000 dollari, cioè portare un grammo su un altro pianeta, su Marte, costa tanto, per cui non potremo portare nulla, dovremo ricominciare tutto da capo. Damien si è portato un semino di girasole, ed è una specie di girasole che si chiama proprio Miss Mars, e essendo lui un biologo, e avendo messo a punto la tecnologia per far crescere delle verdure senza acqua, ha fatto crescere anche Miss Mars sulla cima del vulcano Mauna Loa, dentro il laboratorio che avete visto, e poi lì l'ho abbandonato. È una sorta di rito, con quello è tornato a terra. Non è, ora vabbè, si dedica anche ad altre ricerche in Antartide, però ho trovato interessante il fatto che la sua, più che una missione, diciamo, aveva la forma e l'aspetto di una missione scientifica, ha dato a noi come umanità, noi come appunto con la sua ricerca scientifica ci ha dato tante cose importanti e utili, però per sé in sostanza ha messo in atto una fuga.
Because you orbit so fast, sometimes it's hundreds of degrees touching you and you need to stay cool, but then you go behind the Earth and it's like 300 degrees below zero has to keep you warm. So it's a suit that's designed to handle anything that you can possibly be subjected to. And it also will feed you, and you can drink water, and you can go to the bathroom in it, and it will just take care of everything that you need, because it's your own little spaceship. Depending on the spacesuit are $8 to $10 million, and tend to be custom built for each astronaut.
Insomma, ho passato questi giorni chiacchierando con questi astronauti, tra grandi ricerche scientifiche, grande tecnologia e un'umanità che in verità cercava altro, cioè un aspetto umano, personale di queste persone che cercava altro. Mi sono domandato se realmente questo potesse essere un futuro che presuppone l'abbandono, cioè presuppone il fatto di lasciare la Terra. Questa è una cosa che ho trovato in tutte le realtà scientifiche che vi racconterò dopo, o nella maggior parte di esse. Cioè tutti pensano che ciò che abbiamo morirà. Non so dire se questo diciamo, risponda a una realtà delle cose o invece sia semplicemente un fatto scientifico, per cui per spingerci oltre dobbiamo abbandonare quello che abbiamo. Però in qualche modo a me, da persona comune, da uomo comune, mi lasciava abbastanza perplesso. E alla fine, guardando questi astronauti, mi domandavo se realmente appunto potesse essere una soluzione per il nostro futuro, e quindi assecondare un'impresa tanto folle, e mi sono convinto che in verità oltre alla sfida di queste persone resta ben poco. Li guardavo in cima a quel vulcano con tutto il mondo alle spalle, mi sembrava appunto una fuga. Per questo vi ho segnato questa parola. Ogni storia che così vi accenno la concludo con una parola e poi capiremo perché. Il passo successivo che ho compiuto cercando delle soluzioni al mio futuro, ma questo vi dicevo lo racconto alla fine, e in generale al futuro dell'umanità, mi ha portato a Phoenix e poi a Detroit. Esistono tre centri simili di crioconservazione umana nel mondo, e sono appunto Phoenix, Detroit e Mosca. La crioconservazione non so dire se sia, cioè, o meglio, non si può dire che sia, diciamo, che abbia dei fortissimi fondamenti scientifici, benché nasca da un aspetto molto semplice della vita. Vediamo, la crioconservazione consiste nel congelare un corpo umano, mantenerlo alla temperatura dell'azoto liquido, pensando di poterlo risvegliare in un futuro, quando la scienza sarà in grado e di riportare in vita un corpo e soprattutto di curare le ragioni per cui quel corpo è morto. In sostanza loro dicono la morte che noi conosciamo oggi è un semplice fatto medico, cioè quando un medico dichiara morto un paziente significa che la medicina attuale non ha più nulla da fare per mantenerlo in vita o non sa più cosa fare per mantenerlo in vita. Questo limite si è spostato nel tempo. Per cui tempo fa morivamo per delle malattie che oggi sono curabili, oggi trapiantiamo gli organi. Insomma, questo è un fatto reale, è un fatto vero, per cui dire, il limite tra la morte e la vita, tra quella che noi dichiariamo morte e vita, si sposta in avanti. Le cellule al momento della morte continuano comunque a vivere, in alcuni casi per lungo tempo, per cui loro dicono congeliamolo e presto saremo in grado di tornare in vita. In questi tre centri, vi mostro un video dove David Ettinger, che è il figlio di Robert Ettinger, è il padre della crioconservazione.
The only thing worse than being frozen is being dead, so if you can avoid both, that's great. We are badly designed because nobody designed us. It just sort of happened that way, and evolution is kind of a catch-as-catch-can, hit-or-miss proposition. But certainly once we become smart enough mechanics, we'll be able to fix all these things.
The first one we give is propofol, and that's to slow down metabolism, but also make sure the patient won't wake up. Just because they've been said to be dead doesn't mean they could possibly wake up.
Four whole body patients, five neuro patients.
Certo, loro dicono se vi fate cremare, nessuna scienza sarà in grado di rimettere insieme le polveri del vostro corpo, le ceneri del vostro corpo, quindi tanto vale tentare. Questa è la loro sala operatoria, qui siamo al centro di Alcor, a Phoenix appunto, e alla mia destra c'è un sarcofago nel quale viene congelato, uso la parola congelato, non è corretta, ma insomma per capirsi meglio, viene congelato un corpo intero, e a sinistra viene congelata, chi desidera congelare solo la testa può farlo, e avviene nel box di sinistra, cioè della vostra destra. Perché solo la testa? Perché più scuole di pensiero in verità ritengono che presto saremo in grado di trasferire un cervello da un corpo a un altro. Un tentativo è stato compiuto nel dicembre scorso senza insomma conoscere i risultati, comunque di trasferire un cervello da un corpo a un altro o forse di trasferirne solamente la conoscenza, quindi il cranio, la testa diventa un box, un contenitore, niente di più, il corpo lo butteremo via. È un pensiero che, sul quale torneremo, vi riaccompagnerò anche dopo parlando di umanoidi. Comunque, a prescindere da tutto questo, ci sono persone che appunto che hanno deciso di farsi crioconservare, al momento credo che siano 650 nel mondo, e ce ne sono migliaia in lista d'attesa. Il processo avviene al momento della morte legale. L'equipe più vicina qua è a Londra. Se a qualcuno interessasse. Vi voglio mostrare un'altra cosa che ha spinto in verità le mie riflessioni.
Okay, so when I wake up, I'm gonna see Alice there because she will have caught the wave of longevity where she happened to live to be like 200 years old. But she still looks great. And she wakes me up and says, "Mom, figured out how to unfreeze you. By the way, Mom, we're on Mars, but don't worry."
Elena ed Alice sono due ragazze, insomma, madre e figlia, Alice è la bimba, sono dolcissime. E sono appunto le persone che lavorano in questi centri di crioconservazione, mi hanno accompagnato per caso a casa di Hélène, sperando insomma che la sua storia potesse convincermi della bontà di questo pensiero scientifico, di questa attività. La loro storia mi ha convinto di altro, insomma, come avete capito e dedotto, insomma, Hélène e Alice hanno deciso di farsi crioconservare e sognano una vita futura insieme ed eterna. Di cosa mi ha convinto questa storia? Che questo pensiero permette a loro di vivere una vita molto serena, felice, perché hanno davanti a sé l'eternità, la fantasia dell'eternità. E davanti a tanta dolcezza, ai miei occhi, a tanta illusione, ma poco importa, alla fine tutti nella vita cerchiamo la felicità. Per cui così mi sono sentito, ho pensato che io fossi veramente nulla e nessuno per smontare i loro sogni. Per questo credo che le considerazioni generali sulla crioconservazione, con tutto il mio scetticismo e la mia ignoranza da un punto di vista scientifico, però cadano davanti all'immortalità data dalla fantasia. La fantasia di vivere per sempre, di ritrovarsi in un futuro. E ciò che fanno, ci sono anche delle storie poi molto divertenti, ci sono persone che si sono fatte crioconservare, hanno fatto crioconservare la moglie, l'amante, hanno lasciato detto di non svegliare la moglie. Insomma, ci sono varie storie che sono abbastanza divertenti, insomma, in questa fantasia verso il futuro, appunto. Però ci aiuta a vivere il presente, ed è cosa importante. Opposto, gli Stati Uniti sono una fucina di storie per questo. Però per caso insomma, sono finito, e ve la racconto, ad incontrare delle persone che immaginano un futuro prossimo, veramente apocalittico, e cercano rimedio a questo, cioè pensano che di essere gli unici che sopravviveranno, e sono le comunità che hanno scelto come soluzione per la sopravvivenza i survival condos. Condos sta per condominio, sono dei condomini della sopravvivenza, cioè sono dei bunker. Ne ho visitati vari, ho scelto quelli così più lussuosi perché mi sembrava particolarmente curioso. Ci sono tante, ognuna di queste realtà nella quale mi sono immerso offrono dei... così per un attimo ti fanno vedere il mondo con occhi molto diversi. Però ricordo le prime parole che Mister Vicino, che è uno dei proprietari proprietario di X-Point, che è una valle, poi forse la vediamo, con 547 bunker familiari, ciascuno per 10 persone, ed è la comunità più grande al mondo di bunker e di persone che insomma hanno scelto questo genere di soluzione. E lui al momento, la prima cosa che mi ha detto è: noi come terra siamo un puntino in un poligono di tiro, prima o poi qualcosa ci colpirà. Lui si riferiva a quelli che tecnicamente si chiamano NEOS, però insomma sono oggetti che volano nello spazio, e per cui io ero abbastanza scettico anche rispetto a questa cosa. Alla fine, così nell'esperienza, non è che capiti tutti i giorni che un meteorite colpisca la Terra, anzi. Però lui mi ha invitato a pensare al fatto che queste misure non vadano prese in chilometri, in distanze. Cioè io, se voi fate caso nella stampa quotidiana, capita molto spesso di leggere che un meteorite stia passando vicino alla Terra. Questo vicino viene misurato in chilometri molto spesso, sono distanze enormi, milioni di chilometri. Beh, lui mi ha suggerito, dice, guarda, non lo devi misurare in chilometri, lo devi misurare in tempo, cioè per quanto tempo ci ha mancato. Si è iniziato a guardarla così, in effetti un pochino dite, ma forse dobbiamo stare un po' attenti. Detto ciò, esistono delle persone che hanno investito tanti soldi, tante risorse personali per acquistarsi un bunker. Ve ne racconto uno in particolare perché è molto curioso. In Kansas, vicino alla città di Salina, in una località segreta, che poi tanto segreta non è, basta che voi tirate due diagonali, le diagonali diciamo degli Stati Uniti, del rettangolo Stati Uniti, e dove si intersecano le due diagonali, esattamente in quel punto sorge Survival Condo, che era un silos di un missile nucleare della Guerra Fredda, poi smantellato, e questo silos che scende per 150 metri sottoterra è stato trasformato in un condominio a testa in giù. Quindi l'ultimo piano sta in fondo, ed era l'ascensore che vedevate prima, insomma. Questo è l'ingresso, hanno una sicurezza insomma, molto importante, come vedete, e hanno delle stanze anche molto belle. Scendendo e salendo per questo posto, due sono le cose che voglio raccontarvi che hanno attirato la mia attenzione. La prima è la follia di queste persone, perché ho trovato una donna con due figli che passava lì dentro le proprie vacanze. Ora, lì dentro vuol dire sottoterra, 150 metri sottoterra, e avevano il condo ha di tutto, c'è il cinema, c'è il supermercato, con tutta una serie di regole che cercano di riportare la vita normale, e nel cinema, che era la metà di questo, loro passavano lì le loro giornate, e in verità erano tre giorni che stavano lì dentro uscendo solo per comprare i popcorn, e guardavano film in continuazione, perché ovviamente in questi condo c'è anche un backup di Google che vi permette di accedere alla rete anche quando la rete non esisterà più, per quelle informazioni che sono conservate. E la vita di questa famiglia, devo dire, sì, la leggerezza con la quale vivevano le loro vacanze, loro venivano da Hollywood, con la quale vivevano le loro vacanze mi ha lasciato così molto sorpreso, divertito, stranito. La seconda cosa di questi posti che è presente in tutti i bunker è invece la stanza delle armi. Sono tutti molto armati, perché appunto loro pensano che saranno varie le ragioni che ci spingeranno presto dentro un bunker, però qualunque se siano, prevedono fuori una guerra, cioè guerra per l'acqua, guerra per la fame, guerra perché chi resta fuori, chi resta in superficie, lotterà con la morte e quindi sarà necessario difendersi. La mia domanda era, bene, ma chi avrà il potere delle armi? Chi darà le regole dentro il bunker e cosa accadrà dentro il bunker? Questo trasformava questi posti in un inferno. Questo è X-Point, invece quello di cui vi parlavo prima, sono queste valli dove ci sono 574 bunker e sono l'unica città, diciamo, fatta di bunker al mondo. E tutto questo va contestualizzato nei paesi, cioè siamo negli Stati Uniti. Considerate che gli Stati Uniti in 243 anni di storia ne ha passati 225 facendo guerre in giro per il mondo, per cui è una è parte della propria cultura immaginare determinati scenari. C'è anche uno spazio per i cani, dove far passeggiare i cani. E c'è una cosa che invece ci riporta all'assurdo, a mio avviso, di questa esperienza, e sono quelle finestre che vedete, che non sono finestre ma sono dei monitor. Ovviamente sottoterra le finestre non ci sono, e per guardare fuori si può scegliere che telecamera usare. Telecamera che ha un piccolo delay, un piccolo ritardo, che va un po' a scatti talvolta, e questo riporta un certo senso di angoscia stando lì sotto. Però per loro l'isolamento è la soluzione, per le persone che scelgono questa via. L'esatto opposto, e vi accompagno in un'altra realtà ancora, nasceva anche dal mio bisogno di respirare, sono andato a trovare quelli che io ho chiamato i guardiani del clima, a Nialesund, vicino al circolo polare artico, c'è un piccolo villaggio che si chiama Nialesund, appunto, dove una cinquantina di scienziati da tutto il mondo, italiani compresi, studiano il clima, il cambiamento climatico. Ancora una volta, questo l'ho visto dall'alto, ancora una volta la cosa che più mi ha colpito è la ragione, diciamo la missione che li spinge, cioè queste persone per vivere lassù hanno lasciato le loro vite terrene, tanto quanto i marziani, io dico marziani per dire gli astronauti, cioè hanno lasciato talvolta le loro vite in un mondo come quello che conosciamo, insomma, le città, le fidanzate, i fidanzati, hanno sposato questa causa e sono loro da questo posto che gridano al mondo con dati, ogni giorno raccolgono dati sul nostro cambiamento climatico, sull'ambiente, e gridano alle università, alle istituzioni che sta cambiando, qualcosa sta cambiando ed è necessario fare qualcosa. Devo dire però che io cercavo delle risposte appunto alla mia morte, ma poi vi dirò perché, ma cercavo delle risposte anche a domande molto semplici, cioè davvero il clima sta cambiando, perché sta cambiando? Mi aspettavo di trovare delle certezze. Invece molto spesso la scienza certezze non ne ha, per cui era quasi diventato così un modo per divertirsi, ma le risposte alle mie domande erano molto spesso forse, forse, forse. Forse significa che talvolta i dati non sono sufficienti per avere delle certezze in proposito, talvolta li raccogliamo da troppo poco tempo, però ecco, l'unica certezza è che il clima stia cambiando, ma sulle ragioni sono sincero, e questo provocherà la rabbia di qualcuno, ma io non ho trovato anche opinioni discordanti. Tutte le notti da questo villaggio viene sparato un raggio laser, non so se lo vedete lassù in alto, che attraversa la stratosfera, perché oltre alle nubi che noi vediamo siamo stati capaci di creare un altro strato di nubi nella stratosfera che non esisteva, viene proprio da noi, è colpa nostra, e quindi ci stiamo chiudendo in una ulteriore K. E questo raggio laser studia proprio la conformazione e la formazione di queste nubi. Nonostante tutto, in questo villaggio c'è grande, cioè questi scienziati pensano che ce la faremo, tanto che ricordo la risposta di una ricercatrice francese che ha due figlie che proprio per la scelta che ha fatto non vede più da tempo, insomma, poi una separazione alle spalle, di nuovo la storia delle persone spingono alle scelte, cioè il nostro passato ci spinge sempre, però lei mi lasciò dicendo: per il bene delle mie figlie mi auguro che il nostro futuro sia diversamente bello, cioè non c'è dubbio che sarà molto diverso il nostro pianeta, ma speriamo che sia bello ugualmente. Ma se scendiamo di qualche chilometro, poco più giù, nella periferia della, se si può dire periferia, della città, della capitale dell'isola Svalbard, Longyearbyen, i governi di tutto il mondo hanno costruito un bunker, molti di voi lo conosceranno, è molto celebre, che si chiama Global Seed Vault, nel quale tutti quanti abbiamo, dico anche noi Italia, depositato i semi delle principali culture mondiali. Ha partecipato la Corea del Nord, la Siria, insomma dentro ci sono tutti i semi. Questo per scongiurare qualunque perdita, qualunque catastrofe, insomma, per conservare in qualche modo la biodiversità. Mi faceva specie il fatto che da una parte ci siano persone che così con speranza lottano, studiano e ci indicano delle vie per avere cura del presente, per cambiare, dall'altra parte i governi invece, giustamente, però si chiudano in un bunker che scende per 150 metri sotto i ghiacci. Una cosa anche molto dico divertente, anche se poi divertente non lo è, questo bunker può resistere a missili nucleari, attacchi, insomma, qualsiasi cosa. Non hanno pensato alla cosa più sciocca, cioè come in ogni cantina cosa c'è? L'umidità. Bene, siccome si stanno sciogliendo i ghiacci, si sta sciogliendo il permafrost, e per cui questo bunker si è allagato a un certo punto. Hanno risolto, però, insomma, era abbastanza ironica. L'impegno per cui è un'altra possibilità, non so dove ci porterà, però lì ho una visione abbastanza mia, e quindi l'ho messo vicino a una macchina del tempo, questo qui è il clock number 2, ed è quell'orologio atomico che dà il tempo ai nostri orologi, cioè se noi sappiamo che sono le 12:20 e 12 secondi, è questa macchina qua, assieme ad altre nel mondo, che ce lo dice. Un'altra storia della quale voglio parlare, ma perché ribalta completamente la concretezza delle soluzioni, è quella di Eden Project. Eden Project è un... siamo in Cornovaglia, sono delle biosfere, come vedete, e sono le biosfere più grandi al mondo. Dentro c'è una foresta tropicale, un posto bellissimo, vi invito a visitarlo, insomma, sono vicine ed è molto piacevole. Ma perché vi parlo di questo? Perché questo progetto nasce, ha due peculiarità, e nasce da un sogno di rendere possibile l'impossibile. L'Eden Project è stato costruito da questo uomo qui, che si chiama Tim Smith. Tim Smith è un uomo visionario, e anzi lui è anche molto orgoglioso e diciamocelo un pochino presuntuoso, però lui dice: se voi entrate in una scuola e chiedete ai bambini che cosa vogliono fare da grandi, vi diranno l'astronauta, il medico, bene. Quello non è essere visionari, sono sciocchezze. Essere visionario è come ho fatto io, cioè giocarsi tutto per un sogno. Così ha fatto lui. Tim Smith è un musicista, nasce come musicista, ha una storia molto bella, però a un certo punto di punto in bianco molla tutto, ma tutto vuol dire che esce di casa, la lascia lì e se ne va. Diventato celebre negli anni 80 per una canzone che si chiama Midnight Blue, è stato un grande successo musicale, però lascia tutto. Viaggia, arriva in Cornovaglia, vede che le miniere di caolino avevano devastato il territorio, come qua potremmo dire le cave di marmo, insomma, l'immagine più o meno la stessa, con la differenza che la Cornovaglia ha attraversato un periodo, diciamo, l'attività mineraria in quella zona ha attraversato un periodo di grande crisi e quindi sono state abbandonate e il paesaggio è oggettivamente abbastanza devastato. Di fronte a tanta devastazione, lui si ferma e dice: bisogna fare qualcosa. Ora ve la faccio molto semplice. E sogna, cioè sogna, immagina di trasformare il terreno di queste miniere di caolino nell'esatto opposto. E ancora di più, cioè non solo piantarci delle foreste, ma piantarci una foresta tropicale in Cornovaglia. È una follia, non aveva neppure senso, cioè perché farlo? Il perché farlo è presto svelato, cioè lui ritiene che la bellezza possa salvare il mondo e possa salvare noi. Noi possiamo avere cura solo di ciò che amiamo, tutto il resto non ci interessa. Per amare qualcosa dobbiamo conoscerlo, dobbiamo apprezzarne la bellezza, pertanto mostriamo alla gente la bellezza della selva, in sostanza. E quindi con questa follia in mente, ora non vi sto a raccontare come sia riuscito a farlo, però con l'aiuto di tutta la comunità locale e di un architetto molto famoso che ha creduto nella sua follia, ha costruito Eden Project. Non solo l'ha costruito in Cornovaglia, lo stanno costruendo in altre parti del mondo c'è un progetto per mettere in salvo i ghiacci antartici sull'isola della Tasmania, cioè per trasportarli e portarli sotto delle nuove biosfere. Questo perché la biosfera in sé, secondo alcune teorie, può essere un modo anche per conservare la biodiversità delle foreste, un po' come avviene con gli zoo e gli animali estinti. La bellezza ci porta anche da quest'altro uomo qua, che è Hiroshi Ishiguro. Hiroshi Ishiguro è il padre della robotica umanoide, qui lo vedete ritratto con il suo Geminoid, che è un robot a tutti gli effetti, e che lui manda. Hiroshi Ishiguro è un docente dell'Università di Osaka, oltre ad essere un ricercatore, e talvolta manda il suo Geminoid, il suo robot, a fare lezioni al posto suo. Diciamo, il pensiero di fondo è ciò che è interessante, perché poi sono gli esseri umani di nuovo che l'oggetto delle mie attenzioni. Vediamo se riesco a farvi partire.
Human, what is a human? Is not just animal. The human is animal plus technologies. So that is the difference between a monkey and a human. When we watch the handicapped people, so we never say, oh, the guy is 80% human. Always we think it's a human, 100% human. That means that we don't care about the fresh body anymore. A human is gonna be, you know, a kind of robot, because we're gonna replace our organs with artificial organs. You know, we're gonna accept more technologies. So that is a human.
Esatto, qua sta la cosa. Cioè, Ishiguro parte dall'idea che l'essere umano del futuro, cioè quello che noi diventeremo domani, e per domani non intendo fra 100 anni, ma domani fra pochi anni, sarà un incrocio tra macchina, cioè tra robot, ed essere umano. In parte piano piano lo stiamo diventando, nel momento in cui usiamo appunto degli strumenti, cioè un pacemaker in qualche modo è una macchina che mettiamo, un arto artificiale piuttosto che meccanico, o stiamo preparando degli organi sintetici, insomma stiamo andando in quella direzione, quindi forse non è così lontana la sua visione. Però in questa strada, lui ha perseguito questa strada e ha pensato una cosa però, detta così nessuno accetterà mai, benché sia una verità, a nessuno di noi piace pensare che domani i nostri figli saranno un po' anche robot e robot un po' umani. Serve un ponte, questo ponte è la bellezza, questo ponte è l'aspetto umano, e così ha iniziato a creare gli umanoidi. È stato il primo a dare un aspetto umano ai robot, è partito proprio da sua figlia, cioè ha fatto un calco di sua figlia, rischiando quasi di ammazzarla, e ne è uscito un mostro. Però questa cosa ha sconvolto la comunità scientifica, tecnologica, insomma, mettiamo come vogliamo, però gli ha permesso di andare avanti. Ora ha creato decine di umanoidi. Questo suo studio però l'ha accompagnato fino a un certo, diciamo, la bellezza, i canoni estetici umani lo hanno accompagnato fino a un certo punto, fino a quando si è reso conto che la bellezza, per come la intendiamo noi, diventa un ostacolo all'empatia. Il robot che vedevate prima alle sue spalle si chiama Erika ed è l'insieme di 39-40 bellezze asiatiche. Ora, asiatiche, per cui magari i nostri canoni sono differenti, ma non importa. Non funzionava, cioè ciò che è troppo bello allontana. Allora ha iniziato a studiare, a cercare di capire che cosa invece avvicina. Ed ecco che è arrivata a creare Telenoid. E ve lo mostro perché io l'ho preso in braccio Telenoid. E devo dirvi che è abbastanza emozionante. Ora, voi lo vedete, sembra un mostro, appunto, perché non ha gambe, non ha mani, è un fantasma. Però se lo guardate negli occhi, e ora le immagini difficilmente possono rendere, vi assicuro che il mio primo pensiero è stato: oh mio Dio, qui dentro c'è un bambino, bisogna salvarlo. Cioè, quasi da rompere l'involucro e tirarlo fuori. Dopodiché Telenoid vi parla e vi accompagna nei vostri pensieri. Vi voglio mostrare un video. Al Museo Mirai Kan di Tokyo si può chiacchierare con Telenoid per 3 minuti e c'è una fila molto lunga per farlo. Cioè, ci sono tante persone che vogliono provare questa esperienza e queste reazioni che avete visto sono prese in maniera casuale mentre facevo la fila. Ho incontrato però una donna, una ragazza che si chiama Keiko, che va lì tutti i giorni. E ora, la storia in qualche modo può essere simile a quella di Hélène ed Élise, cioè lei ha messo dentro Telenoid una storia molto dolorosa e Telenoid è diventato il sostituto di un figlio perso e di un amore svanito. Certo, avrei voluto dirle, guarda che l'amore non si trova dentro una macchina, guarda che un figlio è un'altra cosa. Però a volte davanti alle storie delle persone non si resta solamente muti. Però tornando appunto a quello che saranno i nostri corpi nel futuro, ho trovato molto interessante appunto che la trasformazione possa essere una via per vincere alcune morti. Quello che vedete è invece l'Enna Hotel, che è un hotel solo gestito da umanoidi vicino a Nagasaki. È molto divertente. Cioè, molto divertente per un giorno, poi dopo. Però vabbè. Dalla trasformazione sono andato ai duplicati. In Corea c'è una. La Corea per molte ragioni è leader per molte ragioni anche storiche, è leader al mondo nella ricerca sulla clonazione. insomma, superando anche dei limiti talvolta etici. Vabbè, però questa è un'altra questione. C'è una società che si chiama Soan Biotech a Seul, che è famosa perché clona cani, è l'unica al mondo, credo che ora ce ne sia un'altra negli Stati Uniti, appena nata, però insomma, è l'unica al mondo che è capace di clonare cani. Ne clona un centinaio all'anno per diciamo persone comuni, quindi chiunque di voi può portare il proprio cane, basta che porti un pezzetto del proprio cane estinto e gliene creano una copia, costa $100,000, eppure appunto hanno anche loro una lunga lista d'attesa, e poi ne clonano invece centinaia per usi speciali, per cui cani militari, per usi militari, per ricerca, antidroga e via dicendo. Non fanno però solo questo. La loro sperimentazione attraversa tutto il mondo animale, il mondo vegetale, non so dire se attraversi anche il mondo umano, però di certo tutti i giovedì raccolgono dal mercato della carne di Seul migliaia di ovaie di maiali da cui estraggono cellule per sperimentazioni, e usano il maiale proprio perché è simile all'essere umano. E nella loro follia sono quelli che stanno per clonare anche un mammut. Hanno raccolto a causa dello scioglimento dei ghiacci, siamo stati in grado di recuperare dei brandelli, dei pezzi, dei frammenti di mammut ancora in buone condizioni, quindi con ancora del sangue. E da questo hanno ricostruito quasi per intero il DNA, e attualmente stavano cercando un elefante abbastanza grande che potesse partorire un mammut. La mia domanda è stata: ma perché abbiamo bisogno di un mammut? La loro risposta è stata: perché lo riporteremo in Siberia e piano piano ricostruiremo quello che era la biodiversità di quella zona del mondo. Questa è stata la risposta. Il mio pensiero invece non poteva che essere questa è un'operazione commerciale. Come i cani clonati, cioè come portare la clonazione sul mercato, è un'operazione di marketing, anche essere i primi a clonare un mammut. Segnalo solo che appunto credo che quello sia il passo rischioso di ciascuna di queste cose, però lo sapete da voi, insomma. Questo cagnolino qua invece è un pastore tedesco, figlio clone di Quentin, che è un cane dei Navy Seals, ne hanno fatte 150 copie, è un cane capace di spezzare l'osso del collo del nemico con un solo morso, saltando alle spalle, e per cui questo animalino diventerà un'arma. Dalla clonazione sono passato, ed è l'ultimo passaggio, alla genomica. Cioè lì vicino, in Cina, c'è la società forse più grande al mondo che si occupa di ricerca genomica, si chiama BGI, hanno sedi in tutto il mondo, anche in Europa ovviamente, e sono quelli che hanno costruito anche la China National Gen Bank. La China National Gen Bank è un posto enorme, una piramide, immaginate una piramide Maya, sottoterra, invisibile ai satelliti, invisibile a Google, non è segnata su nessuna mappa perché è un luogo strategico, dove 5.200 ricercatori, tutti giovanissimi, l'età media 23 anni, ancora una volta 23, fanno ricerca appunto sui geni umani e non solo, ovviamente. Scusate, mi giro perché non vedo cosa vede. Ok, tutti questi dati vengono raccolti in delle banche dati ovviamente enormi, ora vi risparmio i numeri, ma sono impressionanti. Giorno e notte, 150 sequencing machine, cioè sono queste macchine che mappano i DNA umani H24, mappano e archiviano. Questa è la tavoletta su cui entra un DNA umano, DNA che se lo stendessimo, io riporto questa cosa anche se non l'ho ben compresa per primo, però se distendessimo un DNA umano diciamo su una linea, su una retta, potremmo andare dalla Terra alla Luna 1000 volte. Questo per darvi la quantità di dati e di codici che vengono archiviati. Ma che cosa mi ha impressionato di tutta questa storia? Questo posto qua, o meglio, il professor Xu. Il professor Xu è un grande scienziato, un grande ricercatore, anche una persona molto cordiale, che mi ha ricevuto, ed è a capo, è uno dei fondatori della China National Gene Bank ed è a capo appunto di questa numerosissima equipe, è molto giovane anche lui perché ha 32 anni se non ricordo male, e questo è un pezzettino della sua lavagna, cioè lui ha una parete lunga, ma lunga 30 metri, alta, ora non proprio come questo schermo, poco meno. Sai, qua lui si arrampica con una scaletta e stende questi fogli e scrive, stende, studia e scrive. Che cosa c'è scritto? Io non so se qualcuno di voi sa leggere il cinese. Sì? No? Beh, se ci fosse qualcuno lo ringrazierei perché... comunque qui c'è scritto quello che diventerà l'essere umano nella sua visione. Cioè come noi andremo a modificare i nostri corpi, perché questo è certo, come andremo a modificare il nostro DNA, come andremo a risolvere le nostre malattie e quindi come ci trasformeremo. Cioè la roadmap dell'evoluzione umana, evoluzione che avverrà non tra 100 anni, ma siamo pronti per farlo ora. Nella sua opinione saremo in grado molto presto di curare il cancro e sarà come prendere un'influenza, perché dice, non si può, ora non, appunto non sono un medico per cui riporto solamente quello che mi ha detto, non è una malattia che possiamo debellare, però sì, sarà curabile come un'influenza. Saremo in grado di adattarci a un pianeta molto diverso, a un pianeta senza acqua, saremo in grado di sopravvivere in qualche modo. Questa sua visione va affiancata a ciò che loro stanno facendo e che io ho potuto vedere. Per cui intanto lui mi ha invitato a pranzo e io ho mangiato degli animali che non esistono in natura, delle verdure che non esistono in natura. Avevano lo stesso sapore di quelle che esistono in natura. E loro stanno costruendo nella città di Shenzhen delle torri, sono delle città, torri fattoria, ogni condominio nella loro visione avrà questa torre che immaginate un parcheggio multipiano di vetro, dove al piano terra stanno i pesci, all'ultimo piano stanno le mucche e in mezzo ci sta tutto il resto di ciò che può produrre cibo e sussistenza a noi umani. E questo sistema è totalmente chiuso, non comunica in nessun modo con l'esterno, né per l'aria né per l'acqua, è totalmente autonomo. E, al di là di questa cosa, ciò che mi ha fatto riflettere è il perché abbiamo bisogno di questo. E perché secondo loro molto presto ciò che abbiamo fuori non sarà più buono per la nostra alimentazione e per la nostra vita. Cioè significa che l'aria non sarà più buona, che l'acqua non sarà più buona e quindi la manteniamo in un sistema chiuso. E questo stanno facendo, per cui da questa parte stiamo andando, l'uomo Dio, cioè noi ci stiamo sostituendo a Dio nel momento in cui giochiamo non è la parola corretta ovviamente, scusatemi, ma insomma sperimentiamo e cambiamo i codici della vita, ci stiamo sostituendo a Dio, questa è la mia visione, quindi è una nuova genesi. Gli ho posto una domanda di carattere etico, mi ricordo, cioè gli domandai se questo era giusto, se forse non era giusto fermarsi. La sua risposta fu molto comprensibile, perché lui disse non è compito della scienza porsi delle questioni etiche. Il ricercatore va avanti, cioè supera i limiti, è il suo... è nell'indole e nelle caratteristiche primarie quello di andare oltre i limiti, cioè se possiamo vedere oltre, perché non vedere, perché fermarsi? La tecnologia, come la scoperta scientifica, non è né bene né male in sé, sono gli utilizzi nel caso che se ne fanno, e per cui lui rimandava la questione ai governi e a un sistema di leggi che possa regolamentare e gestire quelle sono le ricerche scientifiche e le scoperte scientifiche. Detto tutto questo, queste sono le 8 strade che l'essere umano sta percorrendo per vincere la morte, o meglio, questo è il viaggio che ho fatto io, spinto da una profezia funesta che mi voleva morto in un caldo giorno di quest'anno. Per fortuna l'estate sta finendo. E questa è la mia storia personale, cioè tutto questo nasceva non da una mia volontà né di salvare il mondo, né di sapere che fine faremo, cioè non mi sono mai posto la questione. Però tanti anni fa, cioè 20 anni fa, per la prima volta sul lago Baikal in Siberia e la seconda volta un paio d'anni dopo un bramino nella città sacra di Vrindavan in India, mi lessero le mani. Mi lessero le mani e dicendo esattamente le stesse, sia la sciamana sul lago Baikal che il bramino mi dissero esattamente le stesse cose. Mi dissero un sacco di cose belle per la mia vita. Però entrambi predissero la mia morte, il bramino con molti dettagli, per cui dalle sue parole arrivava un giorno caldo dei miei 43 anni. Mi dicevano, non ho mai dato troppo peso, cioè a quell'età, io avevo 20 anni, a 20 anni la vita non è semplicemente eterna, per cui poco importava. E non ho neanche fatto troppa attenzione alle altre predizioni, se si fossero avverate o meno nel tempo, benché un'ombra rimanesse sempre lì. Però tra le varie cose che aveva detto che io avrei avuto un figlio con una donna che aveva già 2 figli, ed è una cosa che è avvenuta. Però aveva anche detto che questa donna io la conoscevo già al tempo. Per cui ricordo che mentalmente nel viaggio in treno di ritorno da Vrindavan a Delhi passavo nella mia mente tutte le fidanzate o quelle che mi piacevano, allora le iniziavo a escludere, e senza trovare nulla ovviamente. E mi aveva suggerito di portare uno zaffiro giallo all'indice della mano destra, dovrei portarlo a questo dito, ma l'ho sempre portato a quest'altro perché mi piace di più. E poi mi aveva detto anche che un uomo del futuro mi avrebbe potuto aiutare. Cioè il momento della mia morte sarebbe dipeso, la scelta della morte sarebbe dipesa da me. E lo zaffiro giallo e l'uomo del futuro mi avrebbero entrambi aiutato. Non ho dato, come vi dicevo, peso a queste cose per molto tempo, fino a quando, poco tempo fa, non trovo una foto nella soffitta di mia mamma, della casa al mare, dove vive mia mamma, una foto che mi ritraeva da piccolo, e alla fine di una gara di sci a Livigno, e intorno al podio c'era anche una bimba che poi si è rivelata essere Francesca, cioè la mia compagna e la madre di mio figlio Ernesto. In quel momento le cose hanno iniziato un po' a traballare. Ora, ripeto, sempre peso tutto con molto scetticismo, non credo a queste cose, però ho detto, beh, visto che l'età è quella, proviamo a dare retta alle parole del bramino, parole che ricordavo in un passato molto remoto, insomma 20 anni non sono pochi, ed è per questo che mi sono messo in viaggio, e ho iniziato a cercare un uomo che arrivasse dal futuro, o un uomo del futuro, insomma non sapevo, non ricordavo neanche bene le parole, però avevo futuro e uomo, per questo cercavo nel futuro delle persone che mi potessero aiutare a vincere la morte. Non so a voi, non so se sono stati in grado, così accennandovi a queste storie, di raccontarvele, o comunque ecco, di aprire degli scenari su questi 8 aspetti della ricerca scientifica e di quello che stiamo facendo per appunto vincere la morte. Però non so voi, ma a me nessuna di queste 8 realtà ovviamente che ho conosciuto è stata capace di convincermi. Per carità, è una questione di fiducia, di fantasia, di presunzione, insomma di ciascuna delle cose che ci siamo detti, che vi ho detto anzi, alla conclusione di ogni capitolo. Però io mi sono immaginato in ogni futuro possibile e nessuno per me è stato degno di quello che io ho sempre immaginato essere la vita e del cuore, insomma, delle persone. Perché alla fine io volevo vivere, non volevo non morire, sono due cose molto diverse. Per cui che cosa ho fatto? Mi restava solo una cosa da fare molto sciocca, forse ci potevo pensare prima all'inizio, magari voi ci avete pensato subito, però vi assicuro che a me non è venuto in mente. Sono tornato a Vrindavan, sono tornato in India alla fine di questo viaggio a cercare il bramino che allora mi aveva letto la mano, le mani. E insomma, 20 anni dopo non era facile. C'è una cosa divertente, perché io non ricordavo neanche il nome di questo bramino, sinceramente. Però allora, cioè 20 anni fa, io ero in India per lavoro e a fare una storia sulle vedove bianche, ero lì per Repubblica. E c'era un amico che si chiama Raimondo Bultrini, che è un giornalista, oggi il corrispondente di Repubblica dalla Thailandia, che mi aveva, fu lui a suggerirmi dove andare a dormire nella settimana che dovevo passare a Vrindavan. Per cui quando decisi di andare in India chiamai lui, dico: Raimondo, scusa, ti ricordi quella storia? Sì, sì, certo, l'anello, ma tu ti ricordi come si chiamava quel bramino? No, assolutamente no. Questo avveniva via WhatsApp. Tempo mezz'ora, mi arriva una mail con scritto: non so se sia karma o culo, però ho trovato questo. E per pura casualità aveva da un tag, si era messo a cercare evidentemente, però insomma aveva tirato fuori un biglietto da visita dove di un tal Mr. Sharma con un numero di telefono segnato. Quella era l'unica traccia che io avevo. Doveva essere lui il bramino, insomma. Per cui vado a Vrindavan. Cerco non so chi di voi conosca l'India e chi di voi magari conosca Vrindavan. Vrindavan è un po' simile a Varanasi, è comunque una città sacra, è su un fiume, sul fiume Yamuna, appunto. Beh, 20 anni non era cambiato, non è cambiato nulla, è tutto uguale. Nonostante questo, io non riuscivo a trovare nessun appiglio nella memoria che potesse, insomma, ricordavo degli intonaci, degli angoli, delle cose, ma era assolutamente impossibile. Per cui cammino e arrivo fino alle sponde del fiume Yamuna e simbolicamente in qualche modo arrivo fino alla morte, perché sul fiume, come sapete, vengono celebrati i passaggi, per cui sulla costa del fiume sacro si accendono le pire dove bruciano i cadaveri e c'è, ricordo una scena, c'era un padre che portava il corpo del figlio avvolto in un lenzuolo bianco e lo abbandonava invece alla corrente del fiume perché i bambini non vengono bruciati. L'abbandonava un fiume putrido, perché forse un tempo così aveva il suo fascino questa cosa, ma vi assicuro che ora le acque del fiume Yamuna, come quelle del fiume Gange, sono una vera porcheria, per cui tra plastica, animali morti, una vera schifezza. Per cui questa morte puzzava di tante cose, e anche di un mondo ormai un po' marcio. La morte fa paura, per cui tornai indietro, non avevo trovato nulla, ma non mi arresi, continuai a cercare. E chiesi l'aiuto di un amico di un caro amico di Bombay, insomma, passai dei giorni e alla fine trovai non il mio bramino, ma il figlio. Non vi svelo come siano andate le cose, ma vi mostro però un'altra foto del fiume, perché io vi parlavo del fiume, ma però ecco, da questo incontro ho capito chi fosse l'uomo del futuro, ho scoperto che non esiste profitto senza perdita, che non esiste dolore senza senza gioia e che non esiste la vita senza la morte. Ho scoperto che ancora forse ho un po' di tempo, quindi sono qua a parlarvi con molta serenità, e che forse alla fine di tutto l'unico modo per avere un futuro è avere cura dell'oggi. Questa è la mia unica via per l'immortalità. Vi lascio con un video. Della pazienza.